mago dello specchio magico. Sorgi dallo spazio profondo.
Che vuoi conoscere, mia regina?
Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?
Bella, tu sei bella, o mia regina, ma attenta. Al mondo una fanciulla c'è assai più bella di te.
Guai a lei.
Guai a lei. Buongiorno da Carlotta Moccetti, ben ritrovati alla consulenza. E chi non ha mai sentito questa frase tratta dal capolavoro di animazione della Disney, Biancaneve e i Sette Nani? Pensate, un film datato 1937. Quindi già allora si parlava di bellezza, di invidia nei confronti delle altre donne o insomma ai giorni nostri anche degli altri uomini. A recitare questa conosciutissima frase potrebbe al giorno d'oggi esserci ormai un vero e proprio esercito di persone pronte a tutte pur di avere un aspetto ed una forma migliore, e per molto tempo si è creduto appunto fossero solo le donne ad essere perennemente insoddisfatte del proprio corpo e in fondo alla ricerca di una ritrovata bellezza. Ora i dati confermano che in Svizzera gli uomini rappresentano circa il 15% della clientela. Quindi le cose stanno cambiando, anche se insomma è da tantissimi anni che se ne parla, non è una moda del momento. La richiesta di trattamenti estetici è in continuo aumento anche tra i più giovani, e questo trend è dovuto sicuramente da diversi fattori, tra cui la forte pressione dei social media, i video con i quali siamo confrontati tutti i giorni, modelli di bellezza sempre più irraggiungibili. Insomma, che in ogni caso aumentano anche il nostro bisogno di una sorta di benessere psicofisico. Allora, per parlare di tutto questo abbiamo invitato oggi uno specialista, il dottor Giuseppe Colombo, specialista appunto in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Buongiorno, ben arrivato.
Carlotta, ciao, buongiorno a te, grazie per l'invito.
Evidentemente vogliamo parlare di bellezza.
Assolutamente, e tu sei riuscita in 40 secondi a toccare praticamente tutti i temi in una volta, ovvero da quando esiste il concetto di bellezza, come si è evoluto, che cosa sta succedendo, come sono i trend e allo stesso tempo come l'età a cui ci si dedica a qualche trattamento di bellezza, che va un pochettino oltre il classico andare dall'estetista, ma è qualcosa di un pochettino più costruito, quindi andare dal chirurgo plastico, si è abbassata drasticamente come livello. Ricordiamoci però, e tu me l'hai fatto venire in mente, mi sono trovato di recente a ripassare storia con il mio figlio più grande che fa la quarta elementare, e mi sono accorto come ad esempio nella storia degli egiziani uno dei punti fondamentali che veniva toccato era come venivano abbellite le tombe, proprio perché i faraoni e le regine erano assolutamente interessate a presentarsi nel mondo dell'aldilà completamente belli e agghindati. Quindi c'è da sempre il culto della bellezza, che assume diversi aspetti, assume diversi connotati, ma sicuramente è una delle tematiche principali, insieme all'amore, che invade la nostra storia e la nostra cultura. Da qualsiasi parte del mondo noi la osserviamo.
Beh, e pensando a Cleopatra, visto che hai tirato
esattamente.
Antichi greci, già allora si parlava di nasini perfetti.
Esatto, ma sai che cosa mi ha affascinato però? Che all'epoca, pensiamo ad esempio anche al popolo greco, tu hai citato Cleopatra, popolo egiziano, popolo greco, aveva impostato il concetto di bellezza. Adesso mi viene da ridere che siamo partiti con la filosofia e la storia e non parliamo di medicina, ma forse è la parte più bella, perché ormai di medicina discutono veramente tutti, di medicina estetica parliamo, e di chirurgia plastica, discutono tutti troppo senza cognizione di causa. Invece impostare il discorso subito così sulla filosofia e sulla storia è qualcosa di veramente speciale, ti faccio i complimenti sin da subito. Tornando, voi pensate che nell'antica Grecia si parlava di kalos kai agathos, cioè del bello, del buono e allo stesso tempo del valoroso. Cioè il concetto della bellezza, come abbiamo citato poco fa, ad esempio il popolo egiziano, era un concetto che non si fermava alla realtà terrena, ma era qualcosa che doveva essere portato al di là. E quindi il concetto di eterna bellezza, che non vuol dire la morte mi fa bella, ma bensì che la bellezza era un valore morale ed etico da portare anche nell'altro mondo. Questa è qualcosa di speciale e fine. Invito tutti a rifletterci, cioè non è una bellezza che si ricerca in un fattore estetico, ma è un percorso aiutato magari anche da qualche piccolo dettaglio estetico, ma è un percorso interiore. Questo è quello che secondo me la storia, l'antichità, la filosofia, la cultura che si è sviluppata nell'Occidente deve trasmettere poi alle nuove generazioni, cioè che la ricerca del bello non è spasmodica in qualcosa che deve essere per forza manifesto, ma è un percorso. La chirurgia plastica è un punto d'arrivo, non è un punto di partenza. Questo è il vero trucco.
Beh, la bellezza eterna ce la regalano anche statue, sculture, perché no, anche i quadri dell'antica Grecia. Il dio greco, la bellezza in eccellenza.
Il dio greco che però era bello perché era scolpito nella bellezza, ma soprattutto aveva un valore. Aveva qualche cosa che lo rendeva speciale e superiore alle altre, che non era un fattore estetico, ma era un fattore etico. Questa è la differenza. Milan Kundera, che è stato uno dei filosofi più belli e più preziosi, secondo me, degli ultimi periodi, ha detto, mancato tra l'altro di recente, ha detto una cosa bellissima, che era il senso della bellezza che la sollevava dall'angoscia e le donava una nuova gioia di vivere. E questo è qualcosa che va ben oltre l'Instagram, ben oltre una realtà di sola apparenza.
Beh, venendo ai giorni nostri, hai appena citato Instagram, diciamo che viviamo in un mondo in cui il filtro giusto utilizzato un po' da tutti quando bisogna mostrare storie, fotografie, questi filtri che ci ringiovaniscono anche di 10 anni, effimeri, che però durano il tempo in cui insomma si rimane sull'app, appena la si chiude, ecco che questa bellezza svanisce. Il problema è che sicuramente molte persone cominciano a confondere anche questa finzione con la realtà e vorrebbero davvero essere come le foto con i filtri, e
purtroppo,
quindi arrivano poi da te.
Esattamente, purtroppo è proprio questo il problema. Cioè, se prima paradossalmente, perché la cultura si è trasformata, c'era un accesso ai nostri studi medici perché c'erano dei modelli da seguire, questo dagli anni 80 in poi, e gli estremamente magri, sin troppo, magari poi le curve un po' più mediterranee, poi i visi particolari come poteva essere Monica Bellucci, Cameron Diaz, Angelina Jolie, le labbra come Angelina Jolie. Adesso tendenzialmente c'è il paradosso più assoluto, cioè vorrei come l'intelligenza artificiale mi ha filtrato. E questo è, come abbiamo detto, uno stravolgimento completo della realtà. Ricordiamoci che la cosa più incredibile, vedi Carlotta, la cosa più incredibile è che stanno andando di moda delle situazioni paradossali, perché l'intelligenza artificiale consente di trasformare, parliamo ad esempio del naso, consente di trasformare il naso come lo si vuole. E purtroppo c'è tutta una moda che sta invadendo la chirurgia plastica, e vedo purtroppo pubblicità di tantissimi chirurghi plastici che forniscono i nasi in base alle misure, il naso L, il naso S, il naso XS, ma stiamo scherzando? Cioè la bellezza, soprattutto quando si tratta di chirurgia e di medicina estetica, non può essere comprata come una misura di un vestito. Quello che bisogna apprezzare è la qualità del vestito, non la misura, perché oggi questa misura può andare bene, ma se domani si ingrassa, il processo di invecchiamento fa questo, si ingrassa, si dimagrisce, non è detto che il nasino XS alla Barbie oggi ci stia bene e domani ci stia sempre bene, e questo è il pericolo. E sulla chirurgia plastica tornare indietro è un guaio grosso.
Certo, comunque è un po' in tutti i campi, spesso si vede il qui, l'ora, e non si va oltre chiaramente al futuro. Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, in modo che poi se qualcuno da casa volesse intervenire, darci un parere, raccontarci un aneddoto o sfruttare proprio la presenza del dottore, quindi ricordo il dottor Giuseppe Colombo, che è specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, per porre qualche domanda, sapete, potete farlo. o scrivendoci il vostro messaggino utilizzando il canale WhatsApp, il numero è lo 076 321 1113, oppure potete anche chiamarci, parlare direttamente con lui, 0848 030808, questo è il numero. Io direi, facciamo proprio una piccola parentesi spiegando che cos'è la chirurgia estetica.
Assolutamente. Allora, la chirurgia estetica è una branca della fantastica e bellissima specializzazione che è la chirurgia plastica e ricostruttiva. La chirurgia plastica è una arte nobilissima, perché voi immaginate tutte le persone che hanno avuto un trauma, hanno subito per patologia un'alterazione del loro aspetto fisico e magari hanno perso ad esempio una mammella, hanno uno zigomo malamente fratturato e riparato o sono state vittime di un ostione, la chirurgia plastica interviene su questi pazienti per cercare di ridonare, ristorare, ove possibile, i tessuti. E questa è la nobiltà di questa materia stupenda. Si è aperto poi, ma già questo parliamo dei secoli precedenti, si è aperto poi il frangente, la frangia della chirurgia estetica. La chirurgia estetica si pratica su persone che tendenzialmente stanno bene e decidono di stare meglio, ma decidono di stare meglio con se stessi, perché vi è un piccolo difetto che magari li ha accompagnati da anni, ad esempio una piccola gobbetta sul naso, le orecchie un pochettino protudenti, oppure con il passare degli anni un viso che è caduto troppo, e quindi fanno ricorso ai benefici della chirurgia estetica per ristorare un pochettino il loro viso o il loro corpo. E questa è una cosa assolutamente apprezzabile, perché rientra nel volersi bene, nell'amare se stessi. È chiaro che tutto questo deve avere dei limiti, perché l'eccesso, come in ogni cosa, è sicuramente un abuso che non va praticato. Quindi la chirurgia estetica è stata ed è una conseguenza di quella che è la chirurgia plastica e ricostruttiva, praticata per migliorare se stessi, ove qualcosa può dare un piccolo fastidio e può far perdere un pochettino l'autostima e la self-confidence, ma non serve assolutamente a stravolgere o a creare nuove persone. Per questo c'è il creatore, non c'è il medico.
Certo, e comunque, come stavi dicendo, è molto importante questa self-confidence, quindi il fatto di sentirsi bene nella propria pelle.
Ma assolutamente, assolutamente. Voi immaginiamo che sicuramente il viso è il nostro biglietto da visita, è come l'amore a prima vista. Il nostro cervello ragiona così, ci sono due emisferi, sinistro e destro, ma quello che conta per l'emotività sono i primi 3 secondi che l'emisfero destro riesce a leggere. Tu, Carlotta, vieni davanti a me, per i primi 3 secondi percepisco positività nel tuo sguardo, nei tuoi modi, e io sono innamorato di te, ma innamorato positivamente, trovo simpatia per te. Quindi sicuramente, quando si dice che il biglietto da visita è il nostro viso, è verissimo, e gli occhi sono lo specchio dell'anima. Sembrano stupide frasi di fatto, luoghi comuni, ma la realtà è così, e le persone per i primi sicuramente minuti sviluppano il giudizio della persona che hanno davanti, proprio perché l'emisfero destro predomina sull'emotività. Quindi non vi è nulla di male se c'è qualche cosa che, secondo il nostro avviso di pazienti, io mi metto dal lato dei pazienti, possa alterare questa percezione o possa far sì che anche il mio cervello si concentri su questo, ed è quindi, se uno si concentra sul difetto, improvvisamente quel difetto viene mostrato di più. È giusto che se c'è il mezzo per poterlo correggere nell'ambito dell'etica, con un canone estetico armonico, è giusto poter ricorrere senza avere alcun senso di colpa.
Beh, è vero che quello che poi può essere la percezione rispetto alla realtà è ancora qualcosa di diverso, perché ci sono delle persone che mostrano, magari come stavi dicendo, un bel sorriso, dei begli occhi, che esprimono tanta gioia col loro sguardo, eccetera, eppure non se ne rendono conto e si fissano su dei piccolissimi difetti del loro viso che magari percepiscono loro, gli altri non li vedono nemmeno.
Ed è lì la capacità del buon medico, sia un medico estetico sia un chirurgo plastico, poi apriremo una parentesi anche su questo, ed è proprio lì la vera nobiltà di questa materia, nel saper dire alla persona che viene nel proprio studio per una consultazione, che vede un difetto che magari non esiste di cercare di fargli capire che non sussiste, perché altrimenti si segue solo un'onda e si perde quello che è il senso dell'essere medico.
Qual è l'errore più grande che fanno le persone quando pensano alla chirurgia estetica?
Di poter ritrovare se stessi modificando il proprio aspetto. La chirurgia plastica, la chirurgia estetica in questo caso, è il punto di arrivo di un percorso. Anche la medicina estetica sono sempre punti di arrivo. La medicina estetica magari può essere un punto di arrivo più veloce, perché è più facilmente fruibile. La chirurgia estetica è il punto che viene dopo la medicina estetica, ma sicuramente sono punti di arrivo e non di partenza. Una cosa mi dà realmente fastidio? Sì, no, lo capisco. Quando l'ho capito mi rivolgo al professionista specialista, ma non deve essere mai il punto di partenza su cui ricostruire se stessi. Diverso può essere il discorso della chirurgia plastica ricostruttiva. Ho avuto il cancro al seno e allora ritrovo me stesso, la mia femminilità, passando dalla ricostruzione della mammella. Ma se ho il seno piccolo e decido di rifarmi il seno per avere il seno un po' più voluminoso, che è una cosa giusta e corretta, è un percorso che va esattamente nel senso contrario, ovvero consapevolezza di me stessa, capisco che arriva la chirurgia plastica come punto finale, ma ricostruisco me stessa prima di ricostruire il mio corpo. La chirurgia ricostruttiva post-oncologica invece è il punto di partenza per ritrovare se stessi.
Beh, la chirurgia estetica plastica sicuramente è molto vasta. Noi oggi abbiamo deciso di concentrarci soprattutto sul volto, anche perché insomma altrimenti...
Vedi Carlotta, la chirurgia plastica è vastissima perché, come per l'ortopedia, può andare dal lobo dell'orecchio, dalla mandibola per dire, sino alla punta del piede. Però ormai quello che paga nella società di oggi, e paga in termini di rispetto per i nostri pazienti, che ricordiamoci che quando si rivolgono a noi spendono i loro soldi, il loro tempo, ma soprattutto investono la loro salute. E allora, nella società in cui siamo oggi, che cosa pretendiamo? Di avere ultra specialisti. Non esiste più il tuttologo, cioè il medico che fa tutto. Non esiste, perché il tuttologo normalmente è un nientologo. Esistono, grazie a Dio, ortopedici che si occupano ad esempio anche di ginocchio. Ci sono ortopedici che si occupano esclusivamente di piede, così quelli che si occupano di plesso brachiale, di spalla, di mano. Ma è difficile ormai nel mondo di oggi trovare un ortopedico che faccia tutto, perché l'ultra specializzazione è quella che paga anche in termini di risultati migliori. Quindi io sono capitato da te oggi perché mi occupo praticamente in modo solo esclusivo, medicina estetica ovviamente a parte, della chirurgia del volto e della chirurgia della mammella.
Allora, per quello che riguarda la chirurgia del volto, quali sono gli interventi più richiesti?
Sicuramente l'intervento più richiesto è la blefaroplastica, ovvero blefaroplastica che sia superiore o di inferiore. Quella più diffusa è la blefaroplastica superiore, ovvero che va a curare una patologia che prende il nome di blefarocalasi, ovvero quando vi è un eccesso di pelle alla palpebra superiore, che talvolta sfocia anche in patologia perché va a toccare le ciglia o va ad occludere un pochettino il campo visivo del paziente, o semplicemente vi è questo eccesso di pelle che può disturbare, essendo, come abbiamo detto prima, gli occhi e lo specchio dell'anima, un pochettino lo sguardo e renderlo meno attraente e più stanco dei nostri pazienti. Questo è l'intervento sicuramente più praticato, insieme alla blefaroplastica inferiore. Blefaroplastica inferiore che corregge invece la palpebra inferiore quando ad esempio manifesta le cosiddette borse adipose, ovvero vi è un eccesso di adipe alla borsa inferiore proprio perché sono erniate, sono venute fuori perché la struttura che le contiene è diventata un pochettino più lassa, e allora si ricorre alla chirurgia per cercare di ristabilire il corretto posizionamento di queste borse e l'anatomia corretta delle strutture che le contengono. Questi sono gli interventi, anche per i maschietti, sicuramente più richiesti. Si arriva poi allo step successivo, che è il ringiovanimento completo chirurgico del volto, quindi il cosiddetto lifting cervico-facciale, che sicuramente sta ritornando ad essere un intervento estremamente richiesto, ma è sicuramente secondario rispetto alla correzione degli occhietti.
Allora, noi ci ascoltiamo Mika, We Are Golden, e poi entriamo nel vivo leggendo anche i messaggi dei nostri ascoltatori. Oggi alla consulenza stiamo parlando di chirurgia estetica, ci cerchiamo di concentrare soprattutto sul viso, appunto, tra chirurgia e ritocchi estetici. Diciamo che secondo le stime ufficiali, io sono andata a guardare a livello europeo, ma poi lo sappiamo che la chirurgia estetica la fa da padrone in paesi come gli Stati Uniti, il Brasile. Comunque a livello europeo le richieste di trattamenti di medicina e chirurgia estetica crescono di anno in anno di almeno il 10%. Sono dati confermati, dottor Giuseppe Colombo?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, sono dati confermati. Immaginate che paesi come l'Italia, la Spagna, la Francia e devo dire anche la Svizzera hanno un boom di richieste incredibile, prevalentemente della medicina estetica, ma tantissime ultimamente per la chirurgia plastica. E questo per certi versi è un segnale estremamente positivo in generale per l'economia dei vari paesi, perché vuol dire che quando uno ha la possibilità di dedicarsi anche a qualche cosa di un po' più frivolo, vuol dire che l'economia forse inizia a dare i suoi frutti. Me lo auguro, ecco, diciamo così. Ma sicuramente c'è una maggiore attenzione al proprio essere e questa è la cosa che mi mette di più, sicuramente più di buon umore.
Abbiamo un'ascoltatrice che ci ha mandato un messaggio, ci scrive: 3 settimane fa mi sono scontrata con una vetrata di una terrazza. Molto sangue, molto dolore, arcobaleno di colori nelle 2 settimane seguenti. Nel frattempo il gonfiore è sparito quasi completamente, il colore giallo anche, ma un po' di male ce l'ho ancora. Purtroppo è un po' storto adesso, penso si riferisca al naso, e dice: si può ancora fare qualcosa oppure è già troppo tardi? Ci confermi per favore che si riferisce al naso?
Allora, se si riferisse al naso, sicuramente sì, c'è margine di intervenire senza alcun dubbio. Dipende se la signora, una volta che ha preso purtroppo la botta, ed è bellissima l'espressione arcobaleno di colori, che è la stessa identica sembra che uso io quando alle mie pazienti sottopongono l'intervento chirurgico, gli dico: guardi signora, c'è la possibilità che i lividi siano ridotti o c'è la possibilità di avere l'intera gamma cromatica. Comunque sia, se non avesse fatto immediatamente un TAC per vedere se vi sia una deviazione del setto nasale, vi sia qualche frattura, sarebbe opportuno la signora si recasse nell'ospedale di competenza per effettuare in modo tale da vedere se vi sono appunto delle fratture o microfratture che possono far deviare la posizione del naso stesso, e in quel caso assolutamente sì, si può intervenire senza problemi.
Ecco, nel frattempo ci ha confermato, sì, si riferiva al naso.
Sì, sì. Allora, innanzitutto l'attacco sarebbe buona norma per vedere che non vi siano microfratture. Il gonfiore ovviamente, perché la botta raramente è una botta diretta frontale, ma il gonfiore può essere dovuto a una botta da un lato maggiore, dall'altro lato minore. Il gonfiore ha il suo margine di tempo per riassorbirsi e quindi anche otticamente sembra deformi un pochettino la posizione del naso. Indagare sicuramente se vi sono alterazioni cartilagine e ossea sottostanti può far propendere per la scelta migliore, per l'approccio migliore.
Ecco, un'altra persona che ci chiede a proposito del naso, ci scrive: ho 55 anni, un naso importante, ma non esagerato, che mi crea qualche complesso da ormai 40 anni. L'ho accettato in parte, e mette i puntini di sospensione. 2 anni fa ho avuto un incidente in bicicletta, l'ho rotto, ero quasi speranzosa, magari avrò un naso nuovo. Lo specialista ha banalizzato la cosa e ora mi ritrovo con una gobbetta in più e il naso spesso intasato. Nulla da fare, mi ha detto, tienilo così. Snob, che poca sensibilità questo medico che gli ha detto così, insomma, dice.
Allora, Carlotta, io introduco un concetto. Siamo tutti medici, tutti abbiamo studiato per la stessa cosa, quindi non bisogna mai esprimere il giudizio su un altro collega perché lo trovo eticamente non corretto. Io non so come la signora ha sbattuto il naso, come lo aveva prima e come si è comportato il collega. Questo è buona norma tra noi colleghi e sarebbe una regola generale da eseguire, mai dare giudizi su altri colleghi se veramente non sei davanti al collega stesso. Però diciamo una cosa per questa signora che ha scritto un messaggio estremamente interessante, l'ha accettato ma non del tutto convinta, quindi la sfortuna che ha preso la botta e quindi ha peggiorato la situazione, che cosa poteva fare all'epoca e che cosa poteva fare adesso. La chirurgia plastica, ho preso una botta, io ti sistemo, ma non sono obbligato ad darti un risultato estetico, perché lì si cade nella chirurgia estetica. Quindi nel momento in cui hai preso una botta, ti risistemo il tuo naso com'era ante botta, cioè precedentemente. Sicuramente, se avesse voglia di rivolgersi alla chirurgia estetica, questo è un altro discorso, perché è il passo successivo. Se magari all'epoca, questo non lo sappiamo perché dal messaggio non si capisce, ma se avesse detto al collega rifacciamolo anche, inseriamo la componente estetica, allora questo cade in tutt'altro discorso. Apro una piccola parentesi, a un consulto che non si fa mai online, diciamo in questo modo, ma se la signora ha scritto che non respira bene, sarebbe bene indagasse il perché del non respirare bene, perché il non respirare bene porta con sé tutta una serie di sequele, apnee notturne, faccio un esempio, che possono avere ripercussioni sul sistema cardiocircolatorio. Quindi, signora, prima del difetto estetico pensiamo al difetto respiratorio. Vada dal suo specialista di fiducia, torni dal medico che l'ha operata, che sicuramente sa già il caso e potrà aiutarla meglio, faccia presente del difetto respiratorio e da lì costruisca anche il percorso per la chirurgia estetica. Ma prima la patologia, dopo l'estetica.
Un'altra ascoltatrice ci scrive: sono stata obbligata a operarmi le palpebre, e dice tra parentesi: l'operazione è anche stata pagata dalla cassa malati. E poi aggiunge: io non lo rifarei mai più, mi ha completamente deformato lo sguardo. Ecco, sicuramente ci sono delle persone che devono operare, come probabilmente è il caso dell'ascoltatrice, le palpebre, perché diventano talmente cadenti, ricadono sull'occhio, che ne rendono anche difficile la vista, giusto? Quindi non è solamente un vezzo estetico.
Allora, Carlotta, l'ascoltatrice e tu avete aperto una parentesi importantissima. Dobbiamo discutere su questo e fare questa piccola divisione: chirurgia estetica, chirurgia ricostruttiva. Le palpebre creano una patologia, ad esempio limitano il campo visivo, toccano le ciglia, le fanno introflettere, allora è giusto che il sistema sanitario, la cassa malati, intervenga a supporto di questi pazienti e non debbano assolutamente pagare l'intervento. Se però l'intervento ha solo una finalità estetica, e qui apriamo una parentesi molto importante, prestate bene attenzione voi pazienti da chi effettua interventi di chirurgia estetica sotto la cassa malati. Perché attenzione che questo non è più usufruire di un servizio che avete pagato e vi spetta di diritto ed è giusto che sia così, ma è un abuso di un servizio e questo diventa molto pericoloso. Quindi, se era una patologia, ha fatto benissimo. Se non era una patologia, attenzione, questo in generale, il fatto che è deformata è molto strano, nel senso che la blefaroplastica superiore prevede l'escissione della pelle in eccesso, conseguentemente non vi è alcuna modifica della forma dell'occhio. Questa è proprio la base della chirurgia oculopalpebrale, cioè l'asportazione della cute in eccesso alla palpebra superiore consente di migliorare appunto la patologia o in generale anche dare un rifinitura estetica, ma non deve mai e poi mai trasformare il vostro occhio. Attenzione bene, perché altrimenti incappate in una complicanza.
Allora, l'ascoltatrice scrive: non sono stata operata da un chirurgo plastico, ma dal mio oculista.
E questo non c'è nessun problema, perché l'oculista è uno specialista in oftalmologia e può eseguire senza nessun problema interventi di chirurgia oculopalpebrale. La questione è questa: dovete vedere la curva di apprendimento del vostro specialista e mi direte: ma come si fa? Semplicissimo, aprite il curriculum, perché questi tendenzialmente sono pubblici. Diffidate sempre da quello che viene pubblicato su Instagram e diffidate ancora di più da chi mette i pre e post su Instagram, cosa che io non critico. Però vi spiego, la chirurgia, la medicina in generale, il discorso è più ampio, la medicina è privacy, la medicina è segreto, la medicina è empatia, è un discorso che nasce tra il medico ed il paziente. Quando vengono messi in mostra i risultati, per me viene persa un pochettino questo tassello, questo piccolo mattoncino all'interno della fiducia e della segretezza dell'atto medico. Quindi io, per come sono fatto di mio carattere, preferisco coloro che producono, fanno, hanno costruito un loro curriculum settorializzandosi e non mettono in mostra mai i risultati, perché il problema di commercializzare la medicina, che sia medicina estetica, che sia chirurgia plastica, purtroppo fa sì che renda facile è accessibile questa branca, che in realtà è delicata ed è preziosa, quindi deve essere un percorso fatto di riflessione. Il paziente deve scegliere il medico de facto con il passaparola, non perché l'ha selezionato su Instagram. Deve scegliere il medico perché ha visionato il suo curriculum, ha fatto 5 anni di specializzazione dopo la laurea, si è laureato con la lode, con la medaglia, ha pubblicato l'attività scientifica. Cari pazienti, guardate l'attività scientifica dei medici, queste sono le vere chiavi del successo. Poi ovviamente mio nonno diceva: chi mangia fa briciole. È chiaro che facendo tanti interventi si può incappare qualche errore, ma sapete qual è la correttezza, qual è il segreto? Essere sempre presenti per i nostri pazienti, perché non siamo divinità, si possono fare degli errori, ma essere presenti. E gli skills, il curriculum che avete sviluppato, che abbiamo sviluppato noi medici, consente spessissimo di mettere una toppa a questi errori, e essere vicini al fianco del paziente fa la differenza.
Allora, nel caso della paziente, dell'ascoltatrice che ha appena scritto, diceva: io ho dovuto operare perché insomma cadeva talmente tanto la palpebra, mi faceva anche vedere male. Questa è un'operazione che fanno spesso gli anziani, uomini, certo, donne, certo, eccetera. Però a livello di chirurgia estetica abbiamo detto che la blefaroplastica è uno degli interventi più richiesti.
Assolutamente, ricordatevi che non cambia mai i vostri connotati, ma può solo migliorarvi, perché toglie un peso che il vostro occhio ha, qualora si parli di blefaroplastica superiore, ma non deve cambiare la vostra forma. Questo non è compito nostro. Noi dobbiamo ridare un po' di freschezza, non cambiare le forme.
Quindi riapre
lo sguardo,
illumina, esatto, e in un certo senso ringiovanisce. Quindi
esatto,
è quello
assolutamente,
che
lo scopo finale
le
è quello.
Persone vogliono ottenere. Allora, qualcuno ci chiede: ma la blefaroplastica si può rifare più volte?
Assolutamente sì, si può rifare, perché considerate che la chirurgia plastica che cosa fa? Riporta un pochettino indietro l'orologio del tempo, ma sicuramente non lo stoppa, perché sarebbe una magia, sarebbe veramente, come abbiamo iniziato la trasmissione, la morte ti fa bella. Quindi un intervento di blefaroplastica fatto nel 2015, nel 2016, è probabile che dopo 8-10 anni vada rifatto. È chiaro che se viene rifatto dopo un anno o 2 anni c'è qualcosa che forse non è andato bene nella prima procedura, ma sicuramente dopo 10 anni, così anche il lifting cervico-facciale non è perenne, non è eterno, perché sarebbe un miracolo e noi medici non facciamo miracoli.
Qualcuno ci chiede che cosa bisogna considerare per la blefaroplastica. È dolorosa? Quanto durano gli ematomi?
Allora, non è dolorosa assolutamente, sia che si tratti di quella superiore che di quella inferiore, non è dolorosa. Si può avere un pochettino di fastidio, una sensazione ad esempio di sabbietta all'interno degli occhi, facilmente controllabile con i normali colliri. È difficile stabilire quanto possa durare un ematoma, perché ci sono persone che prendono anche botte molto forti e non sviluppano ematoma, ci sono persone che con una semplice carezza diventano blu. Quindi tenetevi come regola di massima 5-10 giorni, poi può essere che uno è particolarmente fortunato, nemmeno si vedano, soprattutto se si tratti di blefaroplastica superiore, qualcheduno che ha una sensibilità cutanea, una sensibilità della cascata coagulativa maggiore, quindi l'ematoma si prolunghi magari per 12-14 giorni, però sicuramente sono risolvibili.
Ecco, qualcuno ci dice: io ho fatto una blefaroplastica più o meno 3 anni fa, chiedendo al chirurgo estetico di fare una cosa minima e poco percettibile, insomma, molto naturale, e dice: è possibile che già adesso ricomincio a vedere i segni? Mi piacerebbe già intervenire una nuova volta. Qualcosa non è stato corretto?
Dipende quanto era impercettibile questa correzione.
Qualcuno ci dice: ma insomma, una persona non si può accettare, si invecchia come tutti, perché ringiovanire? La bellezza la si può trovare anche a 100 anni, a meno che non ci siano problemi di salute.
Ma assolutamente, questa è una cosa che abbiamo detto prima, ma qui non si tratta di non accettarsi e non voler invecchiare, qua si tratta semplicemente di dire: sto invecchiando, mi piace come sto invecchiando, mi piacerebbe invecchiare un pochettino meglio, perché questa cosa mi dà un pochettino fastidio, ma fastidio nell'ambito di quel discorso che abbiamo fatto prima di estetica ed armonia. Quindi è semplicemente farsi un regalo a se stesso nell'ambito della dignità, non vuol dire assolutamente stravolgersi e non vuol dire assolutamente non accettarsi.
Ti piace zucchero?
Tantissimo.
Allora, un diavolo in me. Alla consulenza oggi stiamo parlando di chirurgia estetica. Per farlo abbiamo invitato il dottor Giuseppe Colombo, che è specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Stanno arrivando molti, molti messaggi e qualcuno ci chiede qual è il miglior trattamento per ringiovanire il viso.
Allora, Carlotta, mi hai quasi lasciato senza parole, che per dirlo io è particolare. Non esiste il trattamento migliore, non esiste l'acqua santa e non esiste la panacea a tutti i mali. Esistono le indicazioni. Ricordatevi questo. Purtroppo con l'avvento dei social sembra che social inteso in medicina e chirurgia plastica, sembra che tutto sia risolvibile con un semplice intervento, se si parli di chirurgia, con una semplice tecnica, oppure per quanto riguarda la medicina estetica, con un semplice prodotto, con l'iniezione in determinate zone. No, attenzione, la medicina e la chirurgia plastica, che sono branche nobilissime della medicina, richiedono lo studio del paziente. Lo studio del paziente alla fine dà origine a quella che è l'indicazione, ovvero per te Carlotta ci saranno le indicazioni, per me Giuseppe ci saranno delle altre indicazioni, e solo lo studio dell'indicazione corretta che fa sviluppare il trattamento seguente. Non esiste il gold standard, non esiste il trattamento d'eccellenza, esistono indicazioni diverse per pazienti, grazie a Dio, diversi. Abbiamo anatomie diverse, abbiamo visi diverse, forme diverse, meno male, questo che ci rende unici. Ricordatevi che un trattamento solo, che sia un trattamento di chirurgia, un lifting con una sola tecnica, che sia un trattamento di medicina estetica con un solo prodotto, porta, o con una sola tecnica, ad esempio di correzione delle labbra, porta ad una massificazione del risultato estetico. E in un mondo dove tutto tende a essere massificato, cerchiamo di conservare l'unica cosa che rimane nostra e singola, cioè la nostra autenticità, la nostra bellezza. Quindi si sceglie il trattamento in base all'indicazione, per valorizzare e non per massificare.
Beh, noi siamo abituati comunque a scorrere i social, come dicevi prima, si vedono tante informazioni, il problema è che non tutte sono corrette.
Assolutamente, e poi comunque anche quando vengono inseriti pre e post corretti con Photoshop, modifiche, diventa tutto irreale. Allora, i social media sono fantastici perché hanno reso capillare l'informazione, ma anche l'informazione sbagliata. Le persone devono avere, prima di tutto, prima che senso estetico e gusto estetico, devono avere raziocinio. Bisogna già insegnare quello che mi sforzo di fare in famiglia con i miei figli, che la cultura si basa in base alla lunghezza della libreria che avete in casa, non in base alle dimensioni in pollici del vostro plasma. Quindi discernere, capire, discernere. È giusto avere la fruizione veloce al messaggio, ma questo messaggio poi deve essere elaborato e dovete, ovviamente non dovete avere le competenze, perché l'intelligenza artificiale non vi fa avere le competenze in ogni materia. Io non mi permetterei mai di dire a un ingegnere o un architetto di come mettere un pilastro o calcolare la stabilità di un edificio. Rivolgetevi allo specialista che abbiamo descritto prima, con i canoni che abbiamo visto prima, e a lui affidatevi. Portate la vostra idea di bellezza, discutetene con lui se vi sono margini per poter far sì che il vostro desiderio diventi realtà. Ma il vostro desiderio deve sempre avere i limiti, non mi stancherò mai di dirvelo, della dignità e dell'etica.
Ecco, è un dato di fatto comunque che basta aprire Instagram, si viene bombardati anche da post non richiesti su vari trattamenti estetici, dalle creme antirughe miracolose dove si vedono quasi gli effetti istantanei per cui la pelle diventa liscia in un colpo solo, sì, si parla di certo, acido ialuronico, di filler, insomma siamo abituati a sentirne di tutto di più.
Guarda, ti rispondo con una semplice cosa: sognare è gratis, non dico altro.
Allora, abbiamo un messaggio molto particolare di un ascoltatore che ci ha fatto un vocale e ci ha chiesto anche di non ascoltarlo per cortesia. Lui dice che soffre di apnea notturna e che in seguito a questo dovrà essere operato, dovrà subire un intervento maxillofacciale abbastanza importante, e lui è molto preoccupato per quello che potrebbe poi essere anche un eventuale cambiamento del suo volto e dei suoi tratti somatici.
Sì, guarda Carlotta, la faccio molto semplice in modo che sia fruibile a tutti. I visi vengono classificati, soprattutto da un punto di vista scheletrico osso, in tre diverse classi, classe 1, classe 2, classe 3. Se il signore deve essere sottoposto ad un intervento di maxillofacciale, ad esempio di avanzamento, vuol dire che deve subire un intervento che era stato studiato da un collega fenomenale che si chiamava Lefort, quindi un intervento di Lefort per correggere a monte una patologia che l'apnea. L'apnea, caso strano l'abbiamo citato prima, va assolutamente contrastata e vinta, perché con l'apnea notturna si apre tutta una serie di patologie cardiocircolatorie e cardiovascolari che possono veramente compromettere la salute del paziente. Quindi è un intervento delicato, è un intervento tra virgolette complesso, ma è un intervento che i chirurghi maxillofacciale, e in Svizzera c'è una scuola eccezionale di chirurgia maxillofacciale, praticano con estrema bravura e dovizia di particolari. Quindi per correggere, se questa è l'indicazione corretta per l'apnea, bisogna fare un avanzamento del mascellare ad esempio, assolutamente non abbia paura, ed è chiaro che un pochettino la fisionomia del viso cambierà, perché in questo caso si vanno a trattare le strutture ossee, cioè le fondamenta del nostro viso, però stiamo andando a curare una patologia. Quindi forza e coraggio, ci sarà un po' di impegno nella prima fase della convalescenza, ma poi, caro ascoltatore, avrai dei risultati e soprattutto un miglioramento della tua qualità di vita notevole. Non avere paura.
Ecco, la mamma preoccupata ci chiede informazioni sul filler alle labbra. Dice: mia figlia è determinata, continua a comunicarmi che ha intenzione di andare a fare questo filler, d'altra parte maggiorenne, io non posso dire la mia, e ci chiede informazioni.
Apprezziamo già una cosa bellissima, che la figlia maggiorenne ne parla in famiglia, ne parla con la mamma, quindi complimenti alla mamma, perché vuol dire che l'educazione che è stata impartita è già un'educazione sana, familiare, dove viene condiviso tutto. Allora signora, non tema, i filler di ultima generazione sono sicuramente degli ottimi strumenti. Se iniettati con cautela nei piani anatomici corretti e in piccole dosi, possono dare solo sicuramente un miglioramento e gioia, e avere quello che sua figlia desidera. Se questo diventa però uno stravolgimento delle labbra ed escono come papere o come canotti, allora siamo sicuramente sulla strada sbagliata. Un pochettino può migliorare, se lo desidera, perché no, ma che abbia ovviamente dei canoni armonici. Mi raccomando, cara figlia, in questo caso, e lo posso dire da papà, scegli il professionista. Ricordati che la medicina estetica e la chirurgia plastica possono essere praticate da medici estetici e da coloro che hanno una specializzazione maxillofacciale, dermatologia, chirurgia plastica, e nessun'altra figura può accedere a somministrazione di queste terapie, perché ricordiamoci che anche un filler è a tutti gli effetti una terapia medica, un atto medico.
Ecco, io penso che tutti anche da casa hanno già visto immagini, e poi a volte basta guardare la televisione, insomma, di persone più o meno note con le labbra talmente voluminose da essere definite, come hai detto anche tu d'altra parte, labbra canotto. Ma perché succede questo? È stato un errore, un'esagerazione, una scelta? Col tempo si riempiono sempre di più e alla fine le dimensioni diventano più grandi. Perché si ottengono questi risultati?
Un errore sicuramente no, perché sia la paziente sia il medico che ha eseguito questo trattamento ha scelto. Il problema è che se oggi c'è, oggi per dire a tempo zero, c'è il filone delle labbra grosse, non è detto che tra 6 mesi queste labbra grosse siano ancora di moda. E soprattutto, ma stanno così bene queste labbra grosse? Cioè, io continuo a vedere della bellezza, parlando proprio di cose molto effimere, parliamo della moda. Ci sono stilisti, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, che cavalcano e dettano i canoni di eleganza da 40-50 anni e sono eterni, perché hanno un'eleganza fruibile, un'eleganza che va oltre il semplice canone che viene impostato dalla società corrente. C'è una bellezza che va sopra la moda, che fluttua, ed è questo che li rende immortali. Ci sono aziende, non è giusto citarle, che durano un lustro, 5 anni, vendono tantissimo e poi spariscono, perché realmente sono prodotti di scarsissima qualità. E attenzione nella medicina estetica e nella chirurgia plastica, perché se seguite le mode non è detto che poi, ottenuto quel risultato, possiate tornare indietro. Un vestito che non vi piace lo buttate o lo regalate, mentre invece un naso che non vi piace o delle labbra un pochettino sovradimensionate, non pensate che dall'oggi al domani si possano scioglierle, perché questi sono miti. Ovviamente tutto comporta sempre dei procedimenti a carico dei tessuti dove questi filler, dove queste sostanze sono state iniettate. Peggio ancora per la chirurgia estetica, dove un tempo, se ti ricordi Carlotta, c'era la moda delle protesi giganti, ma tu non sai quante sequele, quante conseguenze ha portato. Lì per lì sembrano bellissime per il primo anno, per i primi due anni, seni giganti, posto che piacciono, e poi dopo solo problematiche. Quindi camminate in quello che è un percorso, come diceva Kant, la legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra di me, grandissimo filosofo, e questo secondo me deve essere una massima che deve accompagnare i nostri passi, non solo come medici, ma in generale come cittadini, fruitori della medicina e della chirurgia plastica.
Beh, ci sono anche delle persone che hanno fatto outing, ci hanno messo la faccia, cito per esempio Simona Ventura, che dopo aver fatto una taglia di seno forse anche un po' sproporzionata ha fatto retromarcia, si è fatta rioperare e l'ha dichiarato, avevo sbagliato.
A scapito di cicatrici, no? Non da poco. Quindi lì il problema è che non bisogna, vedi Carlotta, purtroppo, io quello che ho cercato di sottolineare in questo brevissimo incontro è che la chirurgia plastica è medicina e non deve essere commercio, quindi il medico deve essere capace di dire no, a scapito di perdere soldi, perché non bisogna mai inseguire i soldi, bisogna inseguire il bene dei nostri pazienti. Ippocrate diceva primum non nocere, cioè non creare difetti e problematiche ai pazienti, e questo deve essere il movens base della chirurgia plastica estetica.
Ecco, quindi un'ascoltatrice ci dice: ma quindi se io facessi per la prima volta il filler alle labbra, giusto per ingrandirle un pochettino, visto che le mie sono super fini, dopo quanto dovrei rifare il filler? Se non mi piacesse, potrei semplicemente non rifarlo mai più?
Assolutamente sì. Qualora non piaccia il risultato, se è stato iniettato dell'acido ialuronico, si è visto che l'acido ialuronico sparisce nel tempo. In realtà il risultato principale svanisce già dopo 6, 8 mesi, 9 mesi. Residui, tracce di acido ialuronico si è visto ecograficamente che permangono anche sino a 16-18 mesi, ma sicuramente il risultato visibile sparisce già entro l'anno dal trattamento. Quindi può provare se le labbra sono sottili e sa che comunque se acido ialuronico è assolutamente reversibile.
Il tempo vola, non riusciremo a rispondere a tutte le domande, però visto l'interesse io mi faccio da subito il famoso nodo al fazzoletto. Giuseppe Colombo, ci ritroveremo presto e l'abbiamo detto, il campo è molto vasto, sono arrivate anche tante domande per esempio sulla mastoplastica, quindi è necessario parlare anche di questi temi.
A disposizione, Carlotta.
Grazie mille per tutte le informazioni e le risposte ai nostri ascoltatori. Io auguro a chi sta insomma trascorrendo un bel giorno di vacanza ancora buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani. Prego.
Carlotta, io volevo... Scusate, ho interrotto, ho fatto... Carlotta, volevo ringraziarti perché sei riuscita a toccare temi di sensibilità. Non nella classica chirurgia plastica commerciale, qualcosa che va oltre, un tema di sensibilità, ed è questo lo scopo che secondo me un giornalista serio deve avere. Bravissima e grazie.
Grazie.